Ciao a tutti, venerdì 4 aprile, proseguiamo con la lettura di Memorie di un rivoluzionario di Serge e siamo ancora al terzo capitolo. Nei primi giorni della rivoluzione del marzo 1917, il palazzo di giustizia di Pietrogrado era andato in fiamme. Sapevamo che la distruzione dei suoi archivi, delle carte antropometriche e del gabinetto segreto era stata opera assieme della Teppa, interessata alla soppressione di quei documenti, e di agenti provocatori. A Kronstadt, un rivoluzionario che era anche agente provocatore si era impadronito degli archivi della polizia e li aveva bruciati. Il gabinetto segreto dell'Ucraina conteneva fra 30 e 40.000 fascicoli di agenti provocatori che erano stati attivi negli ultimi 20 anni. Facendo un semplice calcolo di probabilità sui decessi, le eliminazioni diverse e tenendo conto dei 3.000 circa che erano stati smascherati grazie al lavoro paziente degli archivisti, ritenevamo che varie migliaia di ex agenti segreti restassero attivi nella rivoluzione. Almeno 5.000, sosteneva lo storico Shegolev. Raccontò questo incidente avvenuto in una città del Volga. Una commissione formata di membri noti dei diversi partiti di estrema sinistra e di sinistra interrogava gli alti funzionari della polizia imperiale, precisamente sulla provocazione. Il capo della polizia politica si scusò di non poter fare i nomi dei suoi due ex agenti perché facevano parte della commissione stessa. Preferiva che questi signori, obbedendo alla voce della loro coscienza, si designassero da sé. E due dei rivoluzionari si alzarono confusi. Gli ex agenti segreti, tutti iniziati alla vita politica, figurando come rivoluzionari provati, per nulla imbarazzati da scrupoli, avevano interesse a rimettersi in linea con il partito governante ed era facile per essi ottenere buoni impieghi. Avevano quindi una certa parte nel regime. Si indovinava che taluni avevano dovuto farvi la politica del peggio, spingere agli eccessi, seminare il disordine. Smascherarli era un compito estremamente difficile. Di regola i fascicoli si riferivano a un soprannome e ci volevano riscontri attenti per riuscire in una identificazione. Nel 12, per esempio, c'erano nelle organizzazioni rivoluzionarie di Mosca, che non erano per nulla organizzazioni di massa, 55 agenti provocatori, di cui 17 socialisti rivoluzionari, 20 socialdemocratici, menscevichi e bolscevichi, 3 anarchici, 11 studenti, parecchi liberali. Alla stessa epoca, il leader della frazione bolscevica della Duma, portavoce di Lenin, Malinovsky, era un agente provocatore. Il capo dell'organizzazione terroristica del Partito Socialista Rivoluzionario, membro del comitato centrale di questo partito, era stato un agente dell'Ucraina, Evno Azev, dal 1903 al 1908, al tempo degli attentati più clamorosi. Verso il 30, tanto per intendersi, vari ex agenti provocatori furono ancora smascherati fra i dirigenti di Leningrado. Trovai uno straordinario fascicolo, tutto decifrato, il fascicolo 378. Yulia Orestnovna Serova, moglie di un deputato bolscevico della seconda Duma dell'Impero, grande militante fucilato nel 18 a Cita. Gli stati di servizio della Serova, enumerati in un rapporto al ministro, rivelavano che aveva consegnato depositi di armi e di stampa, fatto arrestare Rykov, Kamenev e molti altri, spiato a lungo i comitati del partito. Sospettata infine e lasciata da parte, scriveva al capo della polizia segreta nel febbraio del 17, qualche settimana prima della caduta dell'autocrazia, che davanti ai grandi eventi che si avvicinavano domandava di rientrare in servizio. Risposata con un operaio bolscevico, era di nuovo in grado di lavorare. Le lettere rivelavano una donna di intelligenza pratica, zelante, avida di denaro, forse isterica. Parlammo una sera prendendo il tè con amici di questo caso psicologico. Una vecchia militante si alzò, sconvolta. Serova? Ma l'ho incontrata in città? Infatti è risposata con un compagno della zona di Viborg. Serova fu arrestata e fucilata. La psicologia del provocatore era più spesso doppia. Gorky mi fece vedere una lettera che gli aveva scritto uno di loro, non smascherato, che diceva in sintesi: Disprezzavo me stesso, ma sapevo che i miei miserabili piccoli tradimenti non avrebbero impedito alla rivoluzione di fare la sua strada. Le istruzioni dell'Ocrana raccomandavano di indirizzarsi a rivoluzionari di carattere debole, inaciditi e delusi, di sfruttare le rivalità di amor proprio, di facilitare l'avanzamento politico dei buoni agenti, eliminando i militanti più qualificati. Il vecchio avvocato Kozlovski, che era stato il primo commissario del popolo alla giustizia, mi raccontò le sue impressioni su Malinovskij. L'ex leader bolscevico della Duma, benché smascherato, ritornò dalla Germania in Russia nel 18. Si presentò a Smolny, domandò di essere arrestato. Malinovskij, mai sentito nominare, gli rispose il comandante del servizio di guardia. Andate a spiegarvi al comitato del partito. Kozlovski interrogò Malinovskij. Costui diceva di non poter vivere fuori dalla rivoluzione. Sono stato una spia mio malgrado, consento a essere fucilato. Mantenne questo contegno davanti al tribunale rivoluzionario. Krylenko sostenne spietatamente l'accusa contro di lui. L'avventuriero gioca la sua ultima carta e Malinovskij fu fucilato nei giardini del Cremlino. Molte ragioni mi inducono a credere che fosse semplicemente sincero e che se gli avessero lasciato la vita avrebbe servito come gli altri. Ma quale fiducia gli altri potevano avere in lui? Gorky difendeva la vita degli agenti provocatori, depositari secondo lui di un'esperienza sociale e psicologica unica. Questi uomini sono specie di mostri da conservare per lo studio. Difendeva con gli stessi argomenti la vita degli alti funzionari della polizia politica dello zar. Ricordo un colloquio su questi argomenti che deviò sulla necessità di applicare la pena di morte ai bambini. La criminalità infantile preoccupava i dirigenti del Soviet. Dei bambini semi-abbandonati formavano vere bande. Si ricoveravano in case speciali per bambini, dove continuavano a crepare di fame, evadevano e ricominciavano. Una graziosa piccola Olga, di 14 anni, aveva al suo passivo vari assassini di bambini e varie evasioni. Organizzava lo svaligiamento degli appartamenti dove i genitori avevano lasciato un bambino solo. Gli parlava attraverso la porta, gli infondeva fiducia, si faceva aprire. Che fare di lei? Gorky propose la creazione di colonie di bambini criminali nel nord, dove la vita è dura e l'avventura sempre presente. E non so quel che si fece. Avevamo anche una documentazione piuttosto ricca sui servizi segreti dell'Ocrana all'estero. Essa aveva agenti in tutte le migrazioni e negli ambienti giornalistici e politici dei diversi paesi. Si occupavano della corruzione della stampa. Si conosce la frase dell'alto funzionario Rakowski in missione a Parigi al tempo dell'alleanza franco-russa sulla abominevole venalità della stampa francese. Trovammo infine negli archivi delle coscienziose opere storiche dei partiti rivoluzionari scritte dai capi della polizia. Sono state pubblicate più tardi, sono le sole che esistono. Esposte nella sala delle malachiti del Palazzo d'Inverno, le cui finestre danno sulla fortezza di Pietro e Paolo, la nostra Bastiglia, questi pezzi della formidabile macchina poliziesca si prestavano a serene meditazioni. Essi davano il senso dell'impotenza finale della repressione, quando questa tende a impedire uno sviluppo storico divenuto necessario e a difendere un regime contrario ai bisogni della società. Per potentemente attrezzata che sia, in questo caso la repressione allora riesce solo a moltiplicare le sofferenze e a guadagnar tempo. La guerra civile sembrava vicina a finire. L'esercito nazionale del generale Denikin fuggiva verso l'Ucraina. Quello dell'ammiraglio Kolchak, incalzato dai partigiani rossi, ripiegava verso la Siberia. L'idea di una normalizzazione si fece luce, sempre più nel partito. Ryazanov reclamava instancabilmente l'abolizione della pena di morte. Le ceche erano divenute impopolari. A metà di gennaio del 1920, Dzerzhinsky, d'accordo con Lenin e Trotsky, propose l'abolizione della pena di morte nel paese, a esclusione delle zone di operazioni militari. Il decreto fu adottato dal governo e firmato da Lenin, presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo, il 17 gennaio. Da qualche giorno le prigioni, stipate di sospetti, vivevano in un'atmosfera di attesa febbrile. Esse seppero immediatamente la buona notizia, la fine del terrore. Il decreto non era ancora apparso nei giornali. Il 18 e il 19, a Smolny, dei compagni mi raccontarono a mezza voce la tragedia della notte, di cui mai si parlò a voce alta. Mentre i giornali stampavano il decreto, la cieca di Mosca e di Pietrogrado liquidavano i loro depositi. I sospetti, portati via di notte a carrettate, fuori dalla città, venivano fucilati a mucchi. Quanti? A Pietrogrado tra 150 e 200, a Mosca si dice tra i 2 e i 300. I giorni seguenti, all'alba, le famiglie dei massacrati si recarono in un campo sinistro, smosso di fresco, per accogliervi delle reliquie, bottoni, brandelli di calze. I cecchisti avevano messo il giorno dinanzi al fatto compiuto. Molto più tardi conobbi personalmente uno degli autori del massacro di Pietrogrado, che chiamerò Leonidov. Pensavamo, mi diceva, che se i commissari del popolo si mettevano a fare dell'umanitarismo, ciò riguardava loro. Il nostro dovere era di abbattere per sempre la controrivoluzione e che poi ci fucilassero se volevano. Fu in realtà una turpe tragedia della psicosi professionale. Leonidov, d'altronde, quando lo conobbi, era chiaramente un semifolle. Qualche mese più tardi, mentre mia moglie partoriva in una maternità, attaccai discorso con una malata che aveva messo al mondo un nato morto. Suo marito, l'ingegner Trocchi o Troicchi, era stato fucilato nella mobinevole notte. Era un ex socialista rivoluzionario della rivoluzione del 1905, imprigionato per speculazione, cioè per aver comprato dello zucchero al mercato nero. Potei accertare questi dati. Anche a Smolny quel dramma si circondò di un mistero totale, ma gettò sul regime un profondo discredito. Diveniva evidente per me e per altri che la soppressione della cieca e il ristabilimento di tribunali regolari e dei diritti della difesa erano ormai una condizione della salvezza interna della rivoluzione. Ma non potevamo farci assolutamente nulla. L'ufficio politico, allora formato da Lenin, Trocchi, Zinoviev, Kamenev, Rykov e Bukharin, se non erro, si poneva la questione senza osare risolverla, in preda, esso stesso, non ne dubito, a una certa psicosi di paura e di implacabile autorità. Gli anarchici avevano ragione quando scrivevano contro di esso sulle loro bandiere nere che non c'è veleno peggiore del potere assoluto, ben inteso. Già da quel momento la psicosi del potere assoluto dominava la grande maggioranza dei dirigenti, soprattutto tra i quadri medi. Potrei citare innumerevoli esempi. Essa risultava dal complesso di inferiorità degli sfruttati, degli asserviti, degli umiliati della vigilia, dalla tradizione dell'autocrazia, involontariamente ripresa a ogni passo, dai rancori subconscienti di ex forzati e di gente scampata alle forche e alle prigioni imperiali, dalla distruzione dei sentimenti umani operati dalla guerra e dalla guerra civile, dalla paura e dalla decisione di battersi fino all'ultimo. E questi sentimenti erano frustrati a sangue dalle atrocità del terrore bianco. A Perm, l'ammiraglio Kolchak aveva fatto uccidere un 4.000 operai su 55.000 abitanti. In Finlandia la reazione aveva massacrato tra 15 e 17.000 rossi. Nella sola cittadina di Proskurov, varie migliaia di ebrei erano stati scannati. Si viveva di quelle notizie, di quei racconti, di quelle statistiche incredibili. Otto Corvin era stato allora impiccato a Budapest con i suoi amici, sotto gli occhi di una folla mondana eccitata. Resta tuttavia convinto che la rivoluzione socialista sarebbe stata molto più forte e più chiara se gli uomini che in essa detenevano il potere supremo si fossero accaniti a difendere e imporre, con altrettanta energia di quella che misero a vincere, un principio di umanità verso il nemico vinto. So che ne ebbero la velleità, ma non ebbero la volontà. Di quegli uomini conosco la grandezza, ma su questo punto erano prigionieri del passato, essi che appartenevano all'avvenire. Alla primavera del 20 si aprì una vittoria, la presa d'Arcangelo, evacuata dagli inglesi. Ma ad un tratto cambiò volto. Fu di nuovo il pericolo mortale immediato, l'aggressione polacca. Avevo nei fascicoli dell'Ucraina i ritratti di Pilsudski, condannato in altri tempi per attentati contro la vita dello zar. incontrai un medico che l'aveva curato in una casa di salute di Pietroburgo, dove, per evadere, aveva simulato la follia, con perfezione rara. Rivoluzionario e terrorista lui stesso gettava ora le sue legioni contro di noi. Un movimento di esasperazione e di entusiasmo gli rispose. Vecchi generali dello zar, sfuggiti per caso al massacro, Brusilov e Polivanov, si offrirono per combattere in risposta a un appello di Trocchi. Vidi Gorky scoppiare in singhiozzi mentre arringava dall'alto di un balcone del Nevsky un battaglione che partiva per il fronte. «Quando avremo finito di uccidere e sanguinare?» brontolava sotto i suoi baffi ispidi. La pena di morte fu ristabilita, le ceca ricevettero sotto il peso della disfatta poteri ancora maggiori. I polacchi entravano a Kiev. Zinoviev diceva: «La nostra salvezza è nell'internazionale». Era anche il parere di Lenin. In piena guerra, affrettatamente, fu convocato il secondo congresso dell'Internazionale Comunista. Io lavoravo letteralmente notte e giorno alla sua preparazione, dato che ero praticamente il solo, grazie alla mia conoscenza delle lingue e dell'Occidente, a poter disimpegnare una certa quantità di compiti. Ricevetti Lansbury e John Reed al loro arrivo. Nascosi un delegato dei comunisti di sinistra ungheresi, avversari di Belakun, un tantino legati a Rakowski. Pubblicavamo la rivista dell'Internazionale in quattro lingue. Mandavamo messaggi su messaggi clandestini all'estero, per diverse vie avventurose. Io traducevo i messaggi di Lenin e traducevo pure il libro che Trocchi aveva allora scritto nel suo treno al fronte, Terrorismo e Comunismo, in cui sosteneva la necessità di una lunga dittatura durante il periodo di transizione al socialismo. Parecchie decine d'anni, senza dubbio. Quel pensiero inflessibile mi spaventava un poco per il suo schematismo e il suo volontarismo. Tutto mancava, i collaboratori, la carta, l'inchiostro, il pane, persino i mezzi di comunicazione e dei giornali stranieri. Ricevevamo solo qualche numero, comprato a Helsinki da contrabbandieri che passavano il fronte per questo. E pagavo ogni numero 100 rubli. Quando avevano un morto, venivano a chiedere un aumento che pagavamo senza discutere. A Mosca, un lavoro di organizzazione altrettanto febbrile proseguiva sotto la direzione di Angela Balabanov e di Bukharin. Incontrai Lenin quando venne a Petrogrado per la prima seduta del congresso. Prendevamo il tè in una saletta delle feste di Smolny. Ero con Evdokimov e Angela Pestagna, delegato della CNT di Spagna, quando Lenin entrò. Era raggiante, stringeva le mani tese, passava d'avambraccio in abbraccio. Ed Okimov e lui s'abbracciarono gioiosamente, con gli occhi negli occhi, felici come dei ragazzini. Vladimir Ilic portava una di quelle vecchie giacche da emigrato, forse portata da Zurigo, che gli vidi indosso in tutte le stagioni. Pressoché calvo, il cranio alto e convesso, la fronte solida, aveva tratti banali. Un viso straordinariamente fresco e roseo, un pizzico di barba rossastra, gli zigomi leggermente sporgenti, gli occhi orizzontali che lo stiramento del riso faceva sembrare obliqui, lo sguardo verde-grigio, un'aria piena di bonomia e di malizia gioconda. Nessuna posa, la semplicità in persona. Abitava ancora al Cremlino, un appartamentino dei domestici del palazzo. L'inverno precedente anche lui era stato senza riscaldamento. Quando andava dal barbiere faceva il turno, trovando indecente che gli si cedesse il posto. Una vecchia domestica faceva le pulizie e teneva in ordine i suoi vestiti. Sapeva di essere il primo cervello del partito e recentemente non aveva trovato migliore minaccia di quella di dare le dimissioni dal comitato centrale per appellarsi ai militanti di base. Voleva per sé una popolarità di tributo, ratificata dalle masse, senza apparato né cerimoniale, nei suoi modi e nel suo contegno, neppure il minimo indizio di gusto dell'autorità, delle esigenze da tecnico serio che vuole che il lavoro si faccia bene e a tempo. La volontà dichiarata di far rispettare le nuove istituzioni, quando anche fossero deboli fino al punto di essere semplicemente simboliche. Il giorno stesso, l'indomani, parlò per varie ore alla prima seduta, solenne del congresso, al palazzo di Tauride, sotto il colonnato bianco. Il suo rapporto trattava della situazione storica creata dal Trattato di Versailles. Citando abbondantemente Kane, Lenin dimostrava l'impossibilità di vivere di quell'Europa, arbitrariamente spartita dagli imperialismi vittoriosi, l'impossibilità per la Germania di sopportare più a lungo i gravami che le erano stati stupidamente imposti, e ne concludeva l'inevitabilità di una prossima rivoluzione europea, destinata a mettere in fiamme anche i popoli coloniali dell'Asia. Non era né un grande oratore né un eccellente conferenziere, e non impiegava retorica di sorta né ricercava effetti da tribuna. E il suo vocabolario era quello dell'articolo di giornale, la sua tecnica consisteva nelle ripetizioni con variazioni per ficcare bene in testa l'idea, come si conficca un chiodo. Mai noioso però, a causa della vivacità della sua mimica e della convinzione ragionata che lo sosteneva. I suoi gesti familiari consistevano nell'alzare la mano per sottolineare l'importanza della cosa detta, poi nel chinarsi verso il pubblico, tutto sorridente e serio, le palme aperte in un movimento dimostrativo. Non è evidente? Un uomo essenzialmente semplice vi parlava onestamente, solo per convincervi, e non faceva appello che alla vostra ragione, ai fatti, alla necessità. I fatti hanno la testa dura, amava ripetere. Era il buon senso in persona, tanto da deludere i delegati francesi, avvezzi alle grandi giostre parlamentari. Lenin perde molto del suo prestigio quando lo si avvicina, mi diceva un parlamentare francese, scettico e facondo, tutto farcito di frasi spiritose. Zinoviev aveva ordinato al pittor Isaac Brodsky un gran quadro che rappresentasse quella seduta storica. Brodsky faceva degli schizzi. Anni più tardi il pittore rimaneggiava ancora la sua tela, sostituendo a certuni dei presenti certi altri, man mano che le crisi e le opposizioni modificavano la composizione dell'esecutivo del momento.
bella. La vida.